Radio Wonderosa, and stay in movimento, come la radio.
Sì,
eccoci.
Proprio 18-20 minuti.
Allora, bello averti di nuovo qui, Eder, ti do proprio un bentornato, perché un po', diciamo, tu quando venivi facevi le battute, poi di botto sei sparito qua, gente ci diceva pure, oh, ma che
è successo?
E io gli ho detto, beh, Roma è piena di buche, a volte si casca e ci si rompe un braccio. E quindi così. Allora, io so che insomma, appunto, noi eravamo qui a trasmettere, ma tu invece vedevi, come si dice a Roma, i sorci verdi. Ti sei dovuto un po' curare, quindi sono ancora più contenta di vederti anche piuttosto in forma. Ahimè, quello che invece non è molto in forma, devo dire, è il clima colombiano. Noi l'ultima volta, le ultime due volte, insomma, ci siamo sentiti per telefono, abbiamo fatto una valutazione di quello che era stato il primo turno delle elezioni, abbiamo così gioito a questo grande distacco che il patto storico ha avuto sulla seconda, diciamo, realtà politica che arrivava seconda, perché comunque la seconda più forte, c'era un bel distacco comunque in percentuale, quindi diciamo una gioia, anche se non ci basta. Sappiamo che la realtà colombiana sicuramente non bastano queste vittorie, bisogna sempre mantenere alto così l'attenzione. E spesso io e te, anche chiacchierando tra di noi, eravamo quasi sorpresi che ancora non succedesse qualcosa di eclatante. Insomma, ne parlavamo prima, la forza della violenza, ahimè, e dei massacri in Colombia sono esattamente la quantità di massacri, la violenza, la quantità di sangue in Colombia sono esattamente l'emblema della forza che alcuni attori sicuramente non democratici, che non vogliono il bene di quel paese, visto che non mi sembra che sia in una situazione felice, hanno. E quindi nel momento in cui si pensa a che questo sistema potrebbe essere derrumbato o comunque potrebbe perdere e essere stravolto, sappiamo che ci sono parecchie persone, no? E quando, non parlo solo di politici, no? Adesso parlavamo della carriera del corpo dei Carabineros de Cile, no? Non voglio pensare, questo poi adesso sono domande un po' che ti faccio, se mi metto a pensare all'esercito colombiano probabilmente mi vengono i brividi sulla schiena a pensare a cosa dovrebbe rinunciare a questo grande cambio. Abbiamo parlato insieme a te nelle ultime puntate, no, di come era la relazione tra le forze politiche, l'esercito, premi, regali, no? Quindi a che punto siamo? Quando siamo a meno di 20 giorni? No, siamo aprile, per fortuna no, a due mesi, scusate, due mesi scarsi, un mese e mezzo direi, da quelle che saranno le vere elezioni presidenziali, un Petro che ormai viaggia solo con Francia Marquez, li vediamo essere accolti dall'entusiasmo, ma le ultime parole di Francia Marquez, o almeno quelle che mi hai fatto ascoltare, dicevano delle cose molto chiare questa volta, no? E si parlava di un clima molto teso, di molte minacce ricevute anche da loro, quindi insomma oggi penso che forse dobbiamo un po' focalizzare su questo.
Va bene, prima di tutto buongiorno. Diciamo che in Colombia questi ultimi mesi sono stati molto, con molto movimento. Le ragioni sono ovvie. Prima ci hanno fatto le elezioni parlamentari, Senato. In Colombia è un bicameral perfetto con un sistema presidenzialista tipo americano, per che abbiano un'idea più o meno come funziona. Si hanno fatto le elezioni del Senato e Congresso il 13 di marzo. In realtà soltanto ieri si è finito di contare tutti i voti, il reconteo finale, ¿ya? Che hanno dato come grande vincitore il patto storico, come coalizione.
Ti interrompo un momento, Eder, quindi veramente ora sì ne abbiamo i numeri finali, cioè sì. A partire da questo ultimo definitivo scrutinio, ora sì. Ok, sì, per sapere e sapere che ora sì, no? Si sì. Possono, penso, analizzare meglio questi numeri, sapendo che sono sì. Questi.
Sì, sì, soltanto ieri notte, ora italiana, ieri sera, ora colombiana, mi è arrivato il messaggio lunghissimo, sono 300 pagine, ancora non sono riuscito a leggerlo tutto, però ha uscito il risultato finale e conclusivo delle elezioni del 13 marzo. Perché gli abbiamo detto che nella prima lettura avevano dato come vincitori il patto storico,
certo,
però le avevano nascosto una questione approssimativa fra 500.000 e 800.000 voti, che non sono per niente pochi in una popolazione di voti dove il patto storico aveva ottenuto intorno a quasi 2 milioni e mezzo di voti. In realtà aveva ottenuto quasi 3 milioni, un po' di più di 3 milioni. E questo le ha dato la possibilità al patto storico di avere altri 4 senatori invece di 16, 4 no scusa, 6 invece di 16, sono saltato a 22 e alcune forze alternative hanno preso qualche voto. Il Centro Democratico, partito di estrema destra, fascista e neofascista di Colombia, ha rimasto nel quinto posto, molto indietro, ha perso un importantissimo numero di senatori e di deputati. E fino lì tutto sembrerebbe relativamente bello, relativamente liscio. Non fu così, già l'abbiamo saputo che non fu così. La ultima che ha uscito l'estrema destra era fare una domanda per nullità delle votazioni per una scusa di che il patto storico superava in un percentuale molto di più per conformare una coalizione. È un tema un po' complesso, cioè, per la Costituzione colombiana nessun partito politico può fare alleanze se quel partito politico ha più del 15% dei votanti.
Ah, okay.
Per evitare il monopolio,
certo,
il monopolio.
Beh,
una legge
pure.
Anche giusta. Dopo delle elezioni il Centro Democratico è uscito con il coniglio sotto il capello,
il cilindro
dicendo che il patto storico non aveva rispettato questa legge.
Beh, il patto storico.
Cosa che era assolutamente assurda, perché
la coalizione è salvata prima.
La coalizione non soltanto è stata prima, la coalizione del patto storico si basa con le statistiche delle presidenziali. E la statistica,
certo,
della presidenziale anteriore, il patto storico non esisteva, quindi non poteva avere
non si
voti.
Poteva.
E Colombia Umana non ha partecipato, quindi aveva 0 voti.
Ah, ok, quindi
capito?
Questo riferimento, sì, del 15%, sì, sì, che impedisce, sì, fare, sì, delle alleanze, ovviamente si prende in considerazione rispetto
alle ultime elezioni, non alle penultime né alle antepenultime, alle ultime.
Che patto storico non esisteva?
Non c'era.
Il patto storico non c'era in quel momento e Colombia Umana non ha partecipato in quelle elezioni.
Ok.
Yeah. Quindi mi sembra che questo problema è superato per il momento. Ovviamente io mi auguro e mi aspetto qualcun'altra mossa della destra, perché quello va a essere così, è inevitabile, fa parte della vita e bisogna assumerlo.
Tu dici della destra della destra parlamentare o istituzionale? Perché
sì, sì, istituzionale.
Cioè la destra,
cioè,
si è
questo
mossa,
tipo di,
sì,
sì, questo tipo di escamotage, sì, sono quelli classici, classico, direi, della guerra, della,
che chiamano
della
golpe blandi, golpe
bianco,
chiamatelo come volete, però più o meno quello. Ovviamente sappiamo che non va a essere forse il primo, sì, però non va a essere l'ultimo e continueranno a cercare escamotaggi. Però i escamotaggi che più mi preoccupano in questo momento sono della estrema destra fascista e armata.
Esatto,
per
no,
questo dicevo, no?
Che quella è la che più mi preoccupa in questo momento.
Anche perché ci sono delle minacce materiali.
Diciamo che il processo elettorale per la presidenza sta andando, Petro sta andando a una velocità molto molto impressionante. Pero molto più impressionante la de Petro y la de Francia Márquez, que era una persona que fino a 6 meses fa no conoceva el país y menos casi en ninguna parte del mundo. Una señora nera, ya habíamos hablado mucho de più, feminista, progresista, ambientalista. Y esta señora ha preso il posto per la vicepresidenza insieme con Gustavo Petro. Gustavo Petro presidente, lei vicepresidenta, però lei sta sumando, e sta sumando tantissimo, e sta creando tanta, tanta simpatia in uni e tante antipatie in altri. Così sta fatta la vita, non può simpatizzare a tutti, però lei soprattutto nel movimento femminista, il movimento ambientalista, il movimento naturalisti, ambientalisti, diritti umani, tutti questi gruppi di persone giovani, neri, bianchi o bianchi più o meno bianchi che abbiamo in Colombia, che abbiamo l'arcobaleno in colore della pelle, che è la cosa che più mi piace di Colombia, l'ho detto sempre.
Sì, e poi c'è proprio una definizione per ogni colore.
Sì,
certo. Il padre di mio figlio ha definito trigueño come il grano,
ah, sì,
il trigo,
certo.
Come il trigo, trigo, el otro negrito, después el otro negro, el otro color caña, cañero, come lo dice mi suegro cañero. Sì. C'è una definizione per ogni sfumatura.
E quella sfumatura è la che più mi piace. Io ogni giorno trovo una sfumatura non diversa. Lo unico vero è che quella storia è la fase pura in Colombia. Non c'entra, quindi per fortuna non c'entra, per fortuna siamo mestici, per fortuna ho un colore di pelle che non so che cacchio di colore ho, mi piace,
direi.
Comunque mi piace. E quindi ti stavo dicendo che la Francia Marche sta convocando e sumando ogni giorno di più a questo gruppo di persone, e moltissime persone stanno sumandoli a loro, però come l'estrema destra non dorme, come l'ho detto io sempre, hanno cominciato nuovamente le minacce di omicidi, di massacri e genocidi. E per soprattutto a Francia Márquez, a Gustavo Petro.
A Gustavo Petro, che tra l'altro in questo testo scritto non viene neanche nominato, viene chiamato El Caca.
El Caca, no, si
cioè, vi giuro, è un testo che io vi tradurrei per farvi capire. Intanto, comunque, il livello di inquietudine di vedere cioè, insomma, io quando l'ho letto non è bello, comunque è proprio un po' una squattata.
Sì, è quello, ho pensato lo stesso.
È proprio la camorrista, cioè, nostra, sì, cioè non è che si dice non continuate a fare la vostra rivoluzione perché giocheremo con la vostra vicia, si dice qua la negra e il merda. Sì. Cioè, proprio ignorante, proprio alla nostra un po' camorrista, a sì. Me mi all'ansia solo a dire, però proprio con una violenza anche verbale. E sotto, invece di mettere la firma del gruppo, ci sta una serie di nomi che sono quelli che vengono minacciati. Ecco, comunque c'ha una violenza verbale anche bella potente.
Anche a me, guarda, mi ha stupito quella cosa. Io devo dire, non sono abituato a leggere i comunicati, no? Dei gruppi paramilitari colombiani, ma è vero questo che dice Marta, questo che segnala Marta, perché io almeno ho percepito la stessa cosa in quanto al linguaggio, le forme, no? Di esprimersi.
No, certo, uno non è che si aspetta che quelli siano diplomatici, no. Mentre ti minacciano di morte, no? Però che neanche.
Però appunto stai minacciando
però
di morte. Cioè,
è un modo di dimostrare che se lo possono permettere.
Sì, sì, sì.
No,
soltanto. Sedimi.
No, pensavo, terza minaccia di morte per Francia, no?
È in una settimana. diciamo che le minacce di morte lì sono minacce tipiche dei gruppi paramilitari in Colombia. Minacce tipiche di gruppi narcotrafficanti, minacce tipici implementati durante il governo di Álvaro Uribe Vélez. Il modello è identico. Io non ho capito come mai in 20 anni non sono riuscito a cambiarli. Sembrerebbe che lo scrive la stessa persona. Penso che sta un po' vecchietto il che lo scrive, perché penso che sta in una piccola villa, una immensa villa. Che tutti sappiamo di chi sto parlando, perché il modello è identico. Esatto. Io te posso mostrare, perché ho nella libreria come documentazione personale varie minacce di persone molto care a me di 20-25 anni fa, e le parole sono identiche, le stesse, il modello è lo stesso, la grafia è la stessa, la forma di parlare vulgare e narcotrafficante è la stessa.
Trovare questi soprannomi così denigranti, questo modo, no?
Quello è normalissimo, cioè non vedo niente originale in quella minaccia. Lo che si vede è molto pericolo.
Cioè, ecco, stiamo infatti rischiando... questo mi chiedo io. Questo gruppo, no? Ci vuoi... no, non so.
Diciamo qual è quello che noi abbiamo detto.
La domanda che io voglio fare, no? Adesso tu ridi perché poi c'è questa arte colombiana, anche un po' messicana, io lo dico di dove l'ho vista, di esatto, parlare di cose spaventose. Ridendo a crepapelle, perché se ancora vivi si può raccontare, quindi questa è la puntata in cui stai ridendo di più, credo. Però quello che io ti chiedo è, adesso questo gruppo che minaccia Francia, Marquez e Gustavo Petro, che comunque si sta scatenando perché era nell'ombra, no? Ahimè, sappiamo che non è un gruppetto. Quanto potere ha effettivamente di fermare questo processo? Quanto secondo te, no? Voglio dire, io credo, adesso voglio dire, tocco ferro mentre lo dico, no? Però facciamo delle ipotesi, no? Fanno un attentato, ammazzano Petro e Francia Marquez. Mezza Colombia esplode in rivolta.
Aspetto che un po' di più.
Quindi voglio dire, no? E allora che fanno? Chiamano l'esercito e non ammazzano nessuno? Cioè, non lo so, voglio dire, il passaggio successivo per interrompere un percorso di questo genere, cos'è? Fare un massacro? Che fate? Svegli domattina? E devasti uno Stato? So che probabilmente già sarà successo, però mi chiedo, no?
Te posso garantire che lo stesso gruppo che sta amenazando a Francia Márquez in questo momento è lo stesso gruppo che aveva amenazzato di morte a Galán.
Ecco.
È lo stesso gruppo che aveva amenazzato a Antequera o a Pardo Leal o a Pizarro.
Ecco. Tutti
questi.
Adesso vi diciamo come sono
tutti,
finiti.
Per farle capire alle persone come stanno sentendo, che ovviamente non sanno chi sono questi personaggi.
Beh, Galán.
Tutti
forse.
Questi erano candidati presidenziali in etapa finale di candidatura. Tutti questi erano persone molto ozionate per arrivare al potere, più o meno nello stesso quadro politico che adesso c'è Petro. E tutti questi sono usciti ammazzati. Massacrati
un attimo prima di diventare presidente,
un attimo prima di diventare presidente, e tutti questi sono ammazzati con lo stesso modus operandi, quello che ancora più paura mi fa, più vergogna mi fa. Quindi los que están amenazando a Francia Márquez sono los que proprietari di quelle stesse territorie immense, proprietà terriere. Sono i proprietari dei laboratori di cocaina, sono los que gestiscono el Estado como Estado, e quello bisogna dirlo perché è così. Sono gli stessi che hanno grossa influenza dentro l'esercito colombiano, sono gli stessi che hanno finanziato e patrocinato al gruppo paramilitare di Mancuso a Castaño. Sono tutti questi lo
Carlo
stanno,
Castagno pure andate Carlo a vedere Castagno, insomma sì. Dopo Salvatore Mancuso sì. Se ci avete voglia di
se
vi piace invece di vedere queste serie demenziali andate a studiare la realtà che è meglio della più lunga serie perché voglia scoprire fatti sì. E misfatti di questi personaggi.
Detto, se volete capire tutte quelle parolacce che io dico qua e tutti questi nomi bisognate guardare al minimo il primo capitolo
de Matarife.
Sì.
Ma infatti adesso
Matarife.
Arriviamo anche
però
a
lì andiamo piano. Quindi,
Andrea, se sei ancora in ascolto segna perché Matarife secondo me ti piacerà.
Comunque te sto a dire che sono amenazze vere, realmente bisogna prenderla molto 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 in serio. El problema en este momento que no c'era en 1987, que no c'era en 1948, que no c'era en 1992, cuando se han hecho estos magnicidios, es que forse, el pueblo colombiano está más encasado que mai, y c'è la posibilidad que se amasen a Márquez, a Francia, o a Petro, o entrambi, se vea. Diventa quello veramente un inferno.
Quando tu dici non c'è la situazione che c'era in questi anni scorsi, tu parli del fatto che non era così interiorizzata nelle
non era così interiorizzata
la criminalità non era così interiorizzata a livello
istituzionale, non c'erano avuto le proteste che abbiamo avuto l'anno scorso,
esatto,
che furono storiche, non c'erano internet capace di divulgare notizie a quella velocità che lo fa, non c'era e tutta questa
c'era più
astio, non so come dire, quel senso di schifezza alle classi politiche colombiane.
Schifo.
Ah. Sì, quel schifo, quella puzza.
Cioè, non si rifiutava mettono... così tanto la politica, no?
No, no, se...
si rifiutava, ma non si faceva perché si stava in un clima di silenzio.
No, c'era anche altri contesti diversi a livello nazionale e internazionale. In questo momento si capita quello. Non me voglio immaginare che può capitare in un mio paese.
C'è una presa di coscienza diversa dal popolo colombiano prodotto di tutto questo, di aver vissuto periodi di questo tipo, di giustamente stancarsi dalla violenza politica, eccetera, eccetera. Quindi siamo arrivati al 2022 con una possibilità di svolta, come ci spiega Eder, molto importante per la storia colombiana. Quindi se succedesse una cosa grave come quella che stanno minacciando da parte della estrema destra in Colombia, vuol dire che il popolo ha un grado di coscienza diverso, penso, per reagire. Certo, come dice Eder, non possiamo sapere veramente, credo che non possiamo ora misurare a priori cosa succederebbe se accadesse un evento di questo tipo, però è vero che le minacce sono da prendere veramente sul serio.
Lo único vero es que yo no me lo voglio immaginare ni voglio viverlo.
No, certo.
Quindi per quello abbiamo bisogno che tutta la comunità internazionale, che tutti la ONLUS, tutti i governi internazionali facciano pressione al governo colombiano per che garantiscono che quelle elezioni vadano alla fine che dovrebbero andare, che non dovrebbero avere un magnicidio, che la vita di Francia Marquez, di Petro, di tutti i deputati e senatori che ci sono in questo momento del patto storico, non è soltanto responsabilità del governo colombiano, è responsabilità di tutta la comunità internazionale. E per quello bisogna essere molto chiaro. Questo è un chiamato di allerta di SOS per tutta la comunità internazionale. Bisogna metterli stare attenti, inviare comunicati al governo colombiano rechazando quello, dicendo che loro non stanno da soli, che un Stato democratico non può mettere al candidati della opposizione in quel punto, eccetera, eccetera, eccetera.
Infatti è importante perché l'ho visto nel video che hai condiviso con noi, Eder. Francia Márquez denuncia che lei ha giustamente denunciato per terza volta, no, una minaccia di morte. Ha detto che ha chiesto, a partire da 3 denunce in una settimana, un'intervista, un incontro con il pubblico ministero, nessuna risposta. Lo stesso con il presidente, al quale giustamente gli esige di assicurare la sua sicurezza. Cioè nemmeno dalle istituzioni colombiane c'è stato, no, una risposta alle denunce formali che ha fatto Francia Márquez. 3 denunce in una settimana, il pubblico ministero non si è fatto sentire. Cioè, lei lo ha detto così nel video che io ho visto: non mi hanno chiamato nemmeno per esprimere un po' di preoccupazione, no, visto che sono 3 denunce che ho fatto.
Allora, lei parla soprattutto di un intervento, un nefasto intervento che ha fatto il presidente del Senato attuale, che è un politico del Centro Democratico, donde accusa a Francia Márquez di fare parte della guerriglia colombiana della FARC, soltanto che lui si dimentica 2 questioni: che non c'è nessuna causa in ricerca della polizia o qualunque che involucri a Francia Márquez in nessuno di questi gruppi; secondo, che questi gruppi non esistono, esistevano, non esistono in questo momento; e terzo, che una dichiarazione di questa è una condanna di morte a qualunque persona in Colombia. È tutto vero, il governo colombiano fa un minimo di garanzie, quello bisogna dirlo, a questi personaggi, non perché loro lo vogliono fare, sino perché hanno compromessi internazionali che costringono al governo colombiano a farlo. Io onestamente mi sento molto preoccupato per queste minacce. Aspettiamo che non arrivino al punto fatidico,
sì,
che rimangano lì. Però già ritorno al tema: è la comunità internazionale che bisogna fare tutte le pressioni necessarie perché il governo colombiano vea obbligatorio imperativo fare la protezione della vita di queste persone.
Sì, tra l'altro Franzia Marques in questo video non solo, cioè, dimostra in maniera disarmante di sapere benissimo di cosa sta parlando, no? Nel senso che lei fa una denuncia che è necessario e giusto fare perché le autorità vengano messe di fronte alle loro responsabilità, e poi il suo discorso conclude dicendo: io denuncio, ma non è una cosa che vivo oggi per la prima volta nella mia vita, ho già fatto di queste denunce, perché questi percorsi poi, quello che mi hanno insegnato è che la fiscalia non si presenta e poi noi siamo stati desplazati, no? La vita di Franzia Marques non credo che sia la prima volta in cui si trova minacciata, erano altri i ruoli che copriva in quel momento della sua vita e, no? Immancabilmente c'è stato poi il desplazamento. Sappiamo quanto le comunità possano denunciare, ma se c'è un interesse delle istituzioni ad avere quel territorio, il desplazamento ci sarà. In Colombia ci sono, mi pare, 4-5 milioni di desplazados, insomma, di gente che è stata cacciata dal proprio territorio. Quindi, insomma, Francia Marques è molto realista, sappiamo quanta esperienza ha. E come procediamo rispetto a questo? Perché in tutto ciò noi mettiamo accanto sempre, no? Adesso hai citato ad esempio Matarife, no? Adesso noi sappiamo che il regista, come sapete, è in esilio, gli è toccato andare via, nonostante questo non si ferma. Sicuramente, io mi chiedo, no? Anche lui in un momento, in una fase come questa, sicuramente Matarife leva la coperta a tanti scandali che ci sono stati, insomma, io mi chiedo chi lo vede come farebbe poi a non scegliere di votare in un certo modo. Lui stesso ha mandato un messaggio in merito, non so se vogliamo parlare anche di questo, nel senso che sicuramente io non so, questa terza, intanto continuo a invitarvi ad andarvi a vedere la prima stagione per continuare ad avere conoscenza, anche completare un po' quello di cui stiamo parlando, no? Sicuramente capendo un po' quello che succede in Colombia vi risulta tutto più chiaro. Non so come si può collocare tutto questo, come vogliamo riassumere, è sicuramente l'espressione di un momento nuovo da parte di chi appunto lo mettiamo accanto a queste proteste che ci sono state, che sicuramente sono state un risveglio grandissimo. Quando io leggo Francia Marques che prende come motto "hasta que la dignidad se haga costumbre", l'abbiamo imparato dal Cile, io immancabilmente queste due rivolte sono state attaccate in maniera fluida, no? con delle parole d'ordine simili, perché insomma chi ha partecipato a quelle rivolte era veramente disposto a dare la propria vita, sapendo che tanto in qualche modo la propria vita continuando così sarebbe comunque stata a rischio in un modo o nell'altro, no? Di questo stiamo parlando, di un risveglio di popolo. Quindi la dignità del popolo colombiano veramente è stata maltrattata per tanti decenni, adesso è un momento veramente focale in questo, quindi credo che sia importante continuare a parlarne, così come pesa nel momento politico di oggi, sicuramente dall'altra parte pesa anche su tutta una serie di persone che si espongono. Non so come altro vogliamo così cercare di dare voce a questo momento un po' particolare e mantenere gli occhi puntati.
Andiamo per parte. Prima di tutto, in Colombia come in Cile si è arrivato in un momento tale dove i giovani, soprattutto la gioventù, perché quello bisogna dirlo, in nome stanno
questi 16-25 anni,
queste che non hanno letto Karl Marx, che non hanno letto Lenin, perché non hanno avuto il tempo, perché non hanno potuto entrare all'università, perché non le frega un cacchio di Karl Marx, sono los che hanno fatto propriamente le barricate in le città, che hanno lottato, che hanno entregato la dignità, e per questo sempre che penso in loro penso in un poema, un grandissimo poeta colombiano che una volta l'ho fatto qua, che diceva: juego mi vida, cambio mi vida, de todas maneras la llevo perdida, la juego, la cambio por el más sutil de los espejismos, la juego, la cambio por la continuo.
Quindi che me la gioco, la cambio, no?
Gioco mi vita, cambio mi vita, comunque la ho perso, la gioco per il più sottile espejismo,
miraggio,
eccetera. Quello è un poema bellissimo che si chiama Relato a Sergio Stepanchi, se qualcuno di voi che è stato 70 volte a cercare e volete capire in spagnolo come si scrive una cosa bella, te lo recomendo. tornando a un'altra cosa un po' meno bella però più cruda, è Matarife. Come voi sapete, noi, bueno, un gruppo ha tradotto Matarife in italiano, si trova in italiano, quindi non c'è scusa per dire che non capite l'idioma.
Ora no.
Hai capito? E abbiamo bisogno che entrino alla serie Matarife, Matarife italiano, se si iscrivano nel canale, perché fra poco, non so quando, però dovrei uscire la seconda la seconda parte di Matarife. Soltanto che la traduzione di questa di questi testi sono lavori piuttosto impegnativi e non sono facili da fare, però si stanno a fare. Daniel Mendoza Leal ha fatto la terza serie, sta a punto di uscire
la terza stagione.
Sì, sì, la terza stagione dovrebbe uscire di un giorno all'altro, dovrebbe aver uscito ieri. Ieri non è uscito, okay, perché il governo colombiano, lì ci posso parlare del governo colombiano, perché se la persona che presenta la causa per per censurare la serie fa parte delle alte corti in Colombia, posso parlare del governo colombiano, non penso che possa parlare di altri, e sta facendo di tutto perché questa prossima serie non esca al pubblico.
Quindi abbiamo la prima stagione ormai tradotta all'italiano, quindi dicevamo non c'è scusa per non vederla, la seconda che è uscita e la terza che dovrebbe uscire
fra questi giorni,
con questa cosa di mezzo
stanno provando a censurarla, e per questo motivo non ha potuto uscire, però ho la fiducia che uscirà questi giorni. In questa serie si parlerà del politico che sta adesso come candidato all'estrema destra in Colombia, che si chiama Fico. Fico, bueno, non si chiama Fico, le fanno sapere, dire Fico, si chiama Federico, se non lo so. No,
così le dicono Fico.
Fico, le dicono Fico, della città di Medellín, Antioquia, Colombia, un personaggio molto, molto nefasto, veramente un personaggio spaventoso, Matarife 2, possiamo metterlo più o meno così. E la serie Matarife, di queste Matarife, la terza serie dovrebbe uscire con un grandissimo capitolo intorno a lui, e lo stiamo aspettando perché non fa parte, è importantissimo. Un'altra cosa, si è pubblicato un libro sobre questa serie in lingua francese, ancora non è arrivato qua, quindi stiamo aspettando che arrivi e guardare se sono qualcuno che capisca il francese che lo possa tradurre in italiano, però vediamo, quella è una cosa che si farà dopo. Basta,
ci sentiremo, Eder. Senti, perché ovviamente
no, scusa, io volevo dire una cosa. Sicuramente io credo che Daniel Mendoza ha capito perfettamente che allora voglio dire, andatevela a vedere e capirete da soli, perché l'appello di Daniel Mendoza è quella di pubblicizzare Matarife, di comunque di sostenerlo, di aggiungersi al canale, di far sì che il canale diventi più visibile, perché lui sicuramente non si arricchisce, come Daniel Mendoza sta sacrificando la sua vita in questa, diciamo, in questa causa non ce ne sono, quindi insomma io credo che fosse solo per questo. Sappiamo che appunto Daniel Mendoza probabilmente, non solo si capisce che la serie è un work in progress, perché come abbiamo detto lui comincia a raccogliere questo materiale perché un giornalista fa una prima denuncia in cui leva il coperchio a tutta una serie di schifi della Colombia, adesso per essere sintetica, cominciano a partire un sacco di denunce e di cause verso questo giornalista, e quindi un gruppo di colleghi cerca di sostenerlo nel fronteggiare queste cause, cercando del materiale che provi ciò che prova ciò che lui denuncia, e quindi viene fatto una sorta di super ricerca su tutta una serie di cose e si mette insieme una quantità di materiale spaventoso. Tutto questo materiale, una volta messo insieme, è così sorprendente, forse anche per chi pensava di sapere, che appunto non si riesce a lasciare lì, e quindi questo regista decide di cominciare a farne dei piccoli video, e infatti le prime puntate sono di pochi minuti, diventa work in progress, perché poi crescendo la serie probabilmente lui anche si rende conto che no, c'è bisogno di un lavoro diverso, e quindi man mano si avanza la serie gli episodi si allungano, no? Questo è anche il motivo per cui la seconda stagione è un po' più complicata, gli episodi sono più lunghi, sicuramente si capisce meglio, c'è una spiegazione pazzesca, anche per chi non ha mai sentito parlare di Colombia è difficile non capire a che livello si arriva a spiegare veramente i capillari di questo organismo. Sicuramente Daniel Mendoza alla fine si rende conto, mentre si rende conto di essere in pericolo, qualcuno ha già capito quanto è in pericolo e quindi lo aiuta a salvarsi, a scappare dalla Colombia. Io immagino che questa terza serie lui credo che abbia acquisito anche una coscienza in più, non solo se ne è dovuto andare, immagino che tutto questo lavoro sia più difficile, girare una serie sulla Colombia dall'estero deve essere complicatissimo, probabilmente lui adesso ha più coscienza che mai che la terza serie di Matarife in questo momento politico di passaggio della Colombia può essere veramente un'accettata, no, fortissima per i potenti. Io credo che è per questo che lui si limita a fare propaganda a questa serie, perché è veramente una serie in cui si capisce perché la Colombia non può più andare avanti così, no? È disarmante, io credo che chi la vede non può più permettersi di dirsi un cittadino onesto della Colombia continuando a procrastinare una politica che c'è stata fino ad oggi, ecco. Nella misura in cui, questo è un chiamato, un appello che io faccio a chi ci ascolta, nella misura in cui ci mettiamo in bocca parole tipo internazionalismo, tipo, no? Anche noi forse in questi 3 anni ci siamo resi conto di una serie di privilegi in più, adesso c'è la guerra e ci spaventiamo di cose che ci potrebbero mancare, che sono veramente i nostri agi, sono veramente gli agi dei privilegiati, rendiamocene conto. Assumersi delle responsabilità come vedere una serie e informarsi sulla Colombia è il minimo che possiamo fare per un paese che, così lo dico in una maniera becera e retorica, no, produce una quantità di materie prime non sempre lecite, che fanno anche la gioia dei paesi e dei continenti maggiori consumatori di sostanze illecite, ed è qui che noi, come diceva De André, non siamo assolti da niente, non siamo assolti da niente come paesi consumatori, come paesi con politici che continuano a fare affari. Insomma, abbiamo finito di parlare la settimana scorsa di D'Alema, che si mette in mezzo in maniera piuttosto sospettosa, no? Comunque a grandi forniture di armi, no? Quindi continuano i nostri governi a lavorare con altri governi, governi con cui hanno sempre lavorato. Questi sono i discorsi che facciamo noi a Onda Rossa, e li facciamo qui come se vivessimo in un altro tempo spazio rispetto ai discorsi che fanno poi i governanti tra di loro, no? Penso a Renzi, che andava in giro sotto braccio, andava a trovare Piniera definendolo uno dei più grandi riformatori che avesse mai conosciuto, pensate chi aveva tirato fuori, no? Penso a un uomo che si è sempre detto di sinistra, come fa poi uno di sinistra a mandare carcerato uno come Chalan a fare la spia, non si sa. Però insomma, questi sono i nostri personaggi, quindi ha riuscito ad avere veramente una realtà di quello che succede nei popoli, tra i popoli, perché sono quelli che poi vivono le vite quotidiane come noi, non sono chi sta chiuse così nelle camere di commercio o nei ministeri. Quindi è un appello che faccio ancora di più, basta che andate su YouTube, cercate Matarife italiano, lo trovate, non avete scuse. E sì, chissà se noi riusciremo a organizzare anche da qui a breve, prima io lo vorrei organizzare, chissà se ci riusciamo prima delle elezioni, un'iniziativa in cui vi facciamo, no? Cioè, ve le facciamo vedere insieme qualche,
sì, sì, sì.
No? Qualche,
sì, sì,
qualche episodio
fare,
di modo da veramente capire insieme, poi darvi una guida su come continuare a vederlo, ma insomma non ci vuole, non è necessaria, ecco.
Anche perché lo abbiamo detto tante volte, ricordate che la prima stagione di Matarife dura 1 ora e mezza, la stagione intera,
1 ora e 20,
quindi sì, si potrebbe 20. Fare, e proveremo, come dice Marta, forse prima le elezioni, ma quando riusciremo, ovviamente, a fare una, speriamo, una presentazione, perché no, no? Aprire la possibilità in un evento pubblico per condividere e vedere insieme questa prima stagione di Matarife. Sì, chiediamo almeno questo minimo compromesso, lo chiamerei io, no? Compromettersi almeno a vedere questa serie che noi veramente riteniamo un riferimento importantissimo per capire la situazione della Colombia, e quindi un compromesso giustamente per informarsi, per avere più elementi per capire cosa succede veramente in Colombia. Qua non si tratta di fare la morale a nessuno, però veramente proviamo di nuovo a capire quanto costano i nostri vizi in altre parti del mondo, eh?
Por último, per darle ya finire questo tema, stavo dicendo che in questo momento in Colombia c'è la campagna elettorale, ci sono candidati per la presidenza, che in realtà sono 6 partiti, però 2 vanno in competizione, che è Gustavo Petro per il patto storico, la sinistra, e l'altro che è Fico, che va per la parte estrema destra, gruppo paramilitare neofascista e curioso. C'è una polemica molto grossa perché nella città di Cali, una città nel sud di Colombia, questi giorni hanno fatto una riunione per convocare alla simpatizzante di Fico Gutiérrez a votare per lui, per loro, e hanno fatto un discorso chiamando a prendere le armi, per essere esatti, a più di 200 persone, a minare la città il giorno delle elezioni, il 29 di maggio, a coprire l'ospedale, l'oleodotto, coprire le basi militari con uomini armati in civile, finanziati non si sa per chi, né come, né con che autorizzazione, tutti a favore di Fico. Quindi abbiamo la possibilità, non sto a credere al terrorismo, però abbiamo la possibilità che il 29 di maggio un gruppo armato di estrema destra cerchi di prendersi il potere in Colombia. Quella è una probabilità, non sto a dire che sia che va a essere così, però l'audio e il video che sono usciti questa settimana sono veramente preoccupanti.
Che cosa a Cali? Perché pure la rivolta, Cali è stata il centro della rivolta. Che cosa, perché Cali?
Perché a Cali? Questa... Perché Cali? Per molti motivi. Cali, intorno a Cali e Valle del Cauca, si produce praticamente il 90% di tutta la cocaina di Colombia. E Cali.
Cartello di Cali, tristemente famoso.
Cali consume il 75% di tutta la benzina colombiana.
Quando, non perché ogni famiglia ha 5 macchine.
No, perché
come abbiamo detto, la benzina serve a svariati usi.
Cali consume intorno al 75% di tutta la benzina in Colombia, quando ha un sistema automatrice, ossia le macchine che ci sono in città di Cali, non superano il 5% di tutte le macchine di tutta Colombia. L'altro 70% non so dove cacchio vanno, lo sappiamo.
E quindi, appunto, quindi, sì, perché non è Cali, che ha nemmeno un'industria, cioè, dico, per
Cali ha industria, però non abbastanza per consumare quel quantità impressionante di vino. E la industria più pesante di Cali è il porto.
Okay.
Il porto di Buenaventura, che escono barchi di carghe immense verso Europa, verso Giappone e verso Stati Uniti. Ovviamente sì, mi posso immaginare che non tutti vanno con le carghe, con il peso.
Non tutti portano banane, ananas, ecco, sì, va bene, o aguacate.
Non voglio che mi facciano una causa penale, che non le documenti, però Cali sta diventando il laboratorio di una guerra civile in America Latina. E quello, Cali, Valle del Cauca, quella zona. Casualmente, Francia Márquez è di quella zona. E dico casualmente, bellissimamente di quella zona. Quindi, se lei ha avuto il desplazamento e ha avuto le amenace, adesso le ha avuto anche moltissimi anni fa. E si è fatto, si è forzato, si è lavorato con quelle amenace. Quindi è una persona che per me, a quale tutte le carte
in regola,
almeno per essere sentita. Grazie.
Io farei un piccolissimo stacco musicale.
Sì.
E io invece, siccome ho un sacco di famiglia a Cali, gli vorrei fare proprio un omaggio, perché è un posto bellissimo. E quindi c'è Nidia Gongora che viene dal Cioccò. Una bellissima voce, qualcuno dice che è l'erede di Petrona Martinez, insomma, quindi, o comunque di quella scuola di musica afrodiscendente. E lei ha fatto infatti una bellissima canzone che dice: noi soi del Valle, però è mi seconda casa.
Del Cioccò. Del Cioccò. Del Cioccò.
Minuti, dunque noi volevamo, così abbiamo anche ancora qualche minuto a disposizione. Allora, insomma, mi sembra che siamo stati abbastanza chiari su quello che insomma, può succedere da qui a quelle che noi speriamo saranno le elezioni vinte e che non accada nulla, ma insomma è dura, eh? È dura. Speriamo veramente di poter dire che così veramente volerci ubriacare davanti a questo grande cambiamento di questo paese stupendo. Insomma, noi abbiamo fatto solo una puntata sulla ricchezza culturale, musicale, multietnica della Colombia, ma insomma si potrebbe fare anche lì un anno di trasmissioni volendo. E così insomma sicuramente avremo meno patemi di quelli che abbiamo avuto in questi mesi.
No, noi ci auguriamo il meglio. Purtroppo diciamo che la storia della Colombia non ci lascia così tranquilli e dobbiamo essere sempre attenti e cauti, però ovviamente anche con tante, no, aspettative, aspettiamo giustamente queste elezioni per vedere cosa succede finalmente, per vedere se la Colombia avrà quell'opportunità che si merita
veramente.
Punto.
Allora, è uscito appunto un appello di Daniel Mendoza Leal, appunto il coraggiosissimo giovane, poi tra l'altro regista di Matarife, che appunto ha prodotto, mi sembra, il primo episodio della terza serie, no? Che io ancora non ho visto. E siamo tutti un po' che stiamo morendo dalla voglia di vederlo, perché come dicevo io credo che sarà molto legato, no? La seconda stagione finisce a oggi praticamente, no? Quindi io credo che adesso starà scrivendo abbastanza, sarà, insomma, questi episodi della terza stagione riguarderanno molto la realtà contemporanea, no? Quella che invece ci ricordiamo molto meglio, quindi sono molto curiosa. E chiaramente lui fa un appello perché Matarife sicuramente ha avuto un successo grandissimo a livello di YouTube, sicuramente tutta questa visibilità da una parte garantisce anche un po' di sicurezza, dico un po' di sicurezza perché tanto poi diciamo non siamo noi quelli con gli eserciti privati, ahimè, no? Quindi bisogna sempre vedere. Sicuramente insomma c'è questo appello che noi adesso vi facciamo ascoltare, dura 2 minuti e 20, come sempre noi poi lo interrompiamo, ve lo traduciamo, ma pensiamo che sia molto interessante farvelo vedere perché anche il nemico sa che c'è questa serie, lo sa bene perché in Colombia è stata subito fatta un'interrogazione al Senato per bloccarlo e per far passare alla voglia all'unico canale statale che si era accollato di farlo vedere, fargli passare subito la voglia. E quindi dopo questa interrogazione al Senato nessuno ha più lontanamente pensato di fare una cosa del genere, perché questo è il clima. Quindi YouTube, diciamo, Daniel Mendoza decide di aprire un canale su YouTube e parte, diciamo, lo spam internazionale per andarselo a vedere, perché sennò questa Matarife rischia di sparire. Andiamo a sentire qual è l'appello che fa appunto Daniel Mendoza e soprattutto perché lo fa. Sicuramente lui non si preoccupa in primis della sua sicurezza, ma che ciò che lui sta facendo rischiando la vita abbia un senso, abbia un'importanza, rimanga, e questa importanza poi gli venga data anche da chi lo vede. Allora cominciamo a sentire l'audio, poi lo interrompiamo e vi traduciamo.
Hola a todos, soy Daniel Mendoza Leal, soy creador, productor de la serie Matarife y hoy quiero responderle a la pregunta de muchas personas que se cuestionan el por qué es tan importante compartir el link de YouTube y unirse al canal de Telegram. En primer lugar, les quiero decir que la serie, de acuerdo al equipo que me acompaña, ha sido un éxito. El capítulo primero 3 veces fue tendencia el mismo día. Y Señor Masacre también fue tendencia, Independízate del Matarife también fue tendencia ese día, es decir, tuvo 5 tendencias y eso hace que la visualización a nivel mundial sea inmensa.
Allora, lui appunto si presenta e dice che chiaramente lui tutte le notizie che ha le condivide con l'equipe, con, diciamo, col gruppo con cui lui ha prodotto, quindi è un lavoro di squadra, non è lui che decide, che già è molto bello per essere un regista che non è dato che ragioni così. E dice: sono qui che rispondere alla domanda che mi avete fatto in tanti di perché è così importante condividere e far girare Matarife, no?
E spiega il successo che ha avuto, ovviamente, Matarife su YouTube una volta lanciato, quindi dice: guardate che alla
la
fine
prima,
è stato
la prima stagione il giorno stesso è diventata di tendenza, insomma adesso io non lo so, di tendenza penso che sia una cosa che ti dà YouTube quando tu superi un certo numero di visualizzazioni, quindi nello stesso giorno in cui è stata pubblicata è diventata tendenza. La stessa cosa è successa al secondo episodio e quello che sta succedendo al terzo. Quindi questo ha già un'importanza notevole.
Sin embargo, aspetta, aspetta. Impacto del silenzio entre...
Scusa.
Scusa, c'è una parte che non l'abbiamo detto. È importantissimo andare al canale YouTube o al canale Telegram.
Sì, poi
si iscriversi
torna,
al Telegram, perché in caso di censura YouTube rimane Telegram.
Sì, questo poi lo dice, infatti. Allora, sentiamo.
Ok, scusa.
No, scusa tu, perché dice c'è un patto di silenzio.
Cinco tendenze e eso hace que la visualización a nivel mundial sea inmensa.
Inmensa.
Sin embargo, hay un pacto de silencio entre incluso medios independientes, medios alternativos que tienen algo de relevancia, han decidido no hablar de la serie, silenciarla completamente. Obviamente los grandes medios vendidos al poder, pues tampoco la están nombrando, y por eso los llamo a ustedes a ser los difusores de la serie Matarife, que es la serie de usted.
Allora lui dice sicuramente c'è un patto di silenzio tra intanto i media del potere, che sicuramente lo hanno silenziato, ma anche da parte di tutta una serie di mezzi indipendenti o cosiddetti alternativi che hanno scelto di non parlarne, che mi sembra grave. E quindi io chiedo a voi di essere coloro che invece sono i divulgatori di questa serie, perché la serie è la vostra. Questo dice.
Entonces por eso les pido que por favor, este episodio primero, antes de este viernes 6, lo compartan a través de sus celulares, lo compartan el link a través de sus celulares, y también vayan a la página, a la página de YouTube oficial de Matarife y se suscriban al canal. Y obviamente abran el episodio y lo vean y lo disfruten y les toque el alma y racionalicen a partir de la información que les brinda. Por otra parte, es muy importante que sepan que está por salir un fallo de la empleada del Matarife, de Álvaro Uribe Vélez y de Iván Duque, que es la magistrada Paola Meneses, en la Corte Constitucional. Ese fallo nos puede generar un revés jurídico. Por eso les pido que vayan al Telegram. Si están en el Telegram y me llega a salir un fallo que me puede lograr tumbar la serie del YouTube, yo podría difundirlo por Telegram. No hay la gente suficiente en el Telegram, no necesitamos más gente en ese Telegram. Entonces, estas son mis dos solicitudes. Yo di todo por esta serie, les pido a ustedes que den eso nada más.
Allora, lui dice, non solo c'è stato questo patto di silenzio, ma un'altra notizia che vi do è che c'è un'impiegata del Matarife, il Matarife che, come vi abbiamo detto, si definisce colui che va il boia del mattatoio, no, diciamo quello che sgozza gli animali, per farvi capire, il mattatore.
Sì, sì.
Un'impiegata del mattatore, che in questo caso sarebbe il presidente Uribe. Il macellaio, ma il macellaio qua è quello che vende la carne,
sarebbe,
capito?
Il carnissero.
Macellaio, sì, il macellaio in senso di colui del qua si dice il mattatore, quello che al mattatoio gli dà gli squarta. Che è peggio del macellaio. E quindi Matarife un po' c'ha questo senso. Un'impiegata di cui dice il nome, io tu te lo ricordi? Io
Meneses.
No, comunque che sta
Meneses.
A Meneses, Luisa Meneses, mi pare, che ha fatto un'interrogazione al Senato. Questa cosa potrebbe produrre una una sentenza giuridica che potrebbe fare sì che Matarife è obbligato a sparire da YouTube, e quindi io ciò di cui ho bisogno è anche che voi vi sommate al canale YouTube ufficiale di Telegram, ma anche al canale di Matarife, ma anche al canale di Telegram, perché rimarrebbe l'unico canale tramite il quale io potrò diffondere Matarife. E quindi abbiamo bisogno di chi ci sostiene, abbiamo bisogno di persone che siano lì, che facciano numero e che si approprino di questa, anche diciamo non solo della serie in sé, in quanto sentirla propria, scioccarsi, come si dice, no? Ve la fate entrare nell'anima, vi rimanete scioccati da quello che vedete, ma anche come gestione, veramente sentirsi questa serie un po' come nostra e quindi decidere come farla girare il più possibile. Eder, questa cosa è dunque questo terzo, diciamo, questo primo episodio della terza serie mi sembra esca tra oggi e domani, però, no?
Sì, sì,
perché
sì.
Lui parla di venerdì, cioè di domani, del 9, quindi di domani, dell'8, il 9, quindi
sì, si sta parlando di oggi a domani. In realtà dovrebbe essere uscito il 4, per questione di questa causa e non so di altre cose
è stato un attimo
spostato e dovrebbe, sto parlando in condizionale,
ahimè,
uscire fino verso domani, il venerdì.
Il condizionale ci perseguita in questo senso.
E comunque stavo guardando in Telegram quanti persone stanno iscritti a Telegram in questo momento e sono 49.000 persone
al canale di Telegram di Matelli,
al Telegram, perché al YouTube sono moltissimi, moltissimi.
Guarda, io adesso non l'ho visto, mo se no mi perdo sul canale ufficiale italiano, non lo so, ma io ho visto comunque che cominciavano a essere
17.
Esatto, però insomma secondo me coi tempi bradici dell'interesse reale degli italiani verso la Colombia direi che non è male, però ecco, diciamo che possiamo fare di più. Perché ve lo stiamo dicendo? Torniamo a raccontarvelo. Se della Colombia è difficile parlare oltre le idiote battute e le false serie che tendono a mitizzare personaggi che per quanto ci riguarda se non fossero esistiti sarebbe stato solo meglio, non è che tutto ciò che è contro le guardie ci appartiene, regà. Non cominciamo a diventare anche così retorici e a sparare così cose abbastanza fuori del mondo. Quindi io direi che altro vogliamo aggiungere rispetto a questo?
Eder?
Eder, lo so, perché Eder sta lì che controlla, io pure, mo mi è arrivato un messaggio su Matteo.
Ciao, come va?
Ciao.
Allora,
ah no, scusate, mi stava partendo.
Ci salutavano così, sono saluti che arrivano.
Saluti che arrivano dal carcere, dal Tribunale di Santiago 1.
Pensati.
No, per il momento penso che possiamo lasciare così. Stare bisogno
allerta
senza dubbio.
Le comunità di solidarietà che ci sono qua e che vogliono farlo, è ora che si facciano vivi, cominciano a inviare comunicati, informazioni al governo colombiano e dicendo che la vita di questi personaggi, Francia Márquez e Gustavo Petro e tutti gli altri, sono responsabilità del governo e che le responsabilizzano il governo colombiano lo che possa capitare. Per il momento lascerei così, perché onestamente sono un po' stanco.
Va bene,
grazie Eder.
Grazie veramente tantissimo Eder. Noi insomma poi ci sentiamo anche noi un po' tra una settimana e l'altra. Io ti ringrazio tantissimo. Io direi che alle 19:22
chiudiamo questo spazio, dici? Ma dimmi tu, Marta, io sono qua per te. Ma figurati, ci vuoi offrire, ci vuoi proporre un po' di musica ancora?
Sono impreparata, cioè perché mi viene l'ansia a me con queste cose. No, cioè.